Italia in controluce.
Buongiorno da Alessio Maurizi e questo è l'appuntamento di Radio 24 con i fatti e i personaggi della cronaca, grandi e piccoli, che raccontano la nostra Italia in controluce. E questa è una di quelle storie da film. Il protagonista, Mauro Fiore, di mestiere fa proprio il cinema. È partito da un minuscolo paesino calabrese, è arrivato a Hollywood. 4 giorni fa ha vinto l'Oscar per la direzione della fotografia della mega produzione Avatar. E a Marzi, dove sta ancora la sua famiglia, la festa non è ancora finita. Paola Nania.
Un'enorme locandina di Avatar accoglie chi entra nel municipio di Marzi. Nel paesino di 1000 anime in provincia di Cosenza, molto è cambiato dal 7 marzo, dalla notte in cui sono stati consegnati i premi Oscar 2010. Per la prima volta un calabrese, Mauro Fiore, originario proprio di questo paesino, è salito sul palco delle stelle, premiato per la fotografia del colossal Avatar. Un orgoglio per tutta la comunità, ci spiega il sindaco, ma soprattutto per la sorella e i genitori che a Marzi vivono e che qui abbiamo incontrato. Lorenzo, il padre.
Sono saltato anch'io. E quasi quasi arrivava al soffitto con la testa. Dei
felicissimo.
Salti.
Sì. Poi l'avete sentito subito al telefono?
Sì, lui,
cosa ha detto?
Lui ci ha chiamato appena loro hanno finito lì, che erano forse le 6 qui di mattina, 6:30, ci ha chiamato, era contentissimo.
La prima cosa che ha detto, se lo ricorda?
E papà, ce l'ho fatta.
Mauro Fiore ce l'ha fatta anche grazie ai sacrifici dei suoi genitori, che 40 anni fa hanno fatto la valigia di cartone e sono emigrati in America. Ancora Lorenzo Fiore.
Lui è dal 71 che è lì. Da 7 anni l'abbiamo portato in America, sì.
Però molto legato alla sua terra, mi dice.
Sì, è legatissimo. Forse perché è partito piccolino. Gli è rimasto quel ricordo, non ha avuto la sofferenza del padre in Italia, forse per quello che si ricorda l'Italia.
Voi però siete tornati.
Siamo tornati perché avevamo la figlia qui, Mariuccia.
Adesso c'è anche la mamma di Mauro Fiore, signora. La sensazione è stordita, è felice.
Mi guardi, non so dire parole più.
Felice,
contentissima. Certo, è stata un'emozione forte. E siccome io mi sento un po' di rimorso, che quando ho preso questo mio figlio io dicevo: ma che prende, ma questo non ce la fa.
Non voleva che facesse questo mestiere,
sì,
troppo rischioso.
E non pensavo mai che arrivava dove è arrivato, sì.
E anche lei l'ha sentito subito dopo la premiazione,
sì.
Cosa le ha detto?
Grazie, mi ha detto a me.
Grazie di averlo sostenuto.
Sì, devo ringraziare a voi.
Avete fatto sacrifici per andare in America?
Sì, abbiamo fatto tanti sacrifici, abbiamo lavorato, figlia mia, come animali.
Accanto ai genitori l'altra figlia, Mariuccia, che ci svela un piccolo retroscena del discorso di ringraziamento preparato dal fratello per la notte degli Oscar. Discorso concluso in italiano con un omaggio alla sua patria.
E allora, questo fratello famoso con la statuetta in mano, che sensazione?
Ah, bellissima, una gioia immensa, ci ha dato una soddisfazione grande, ci ha fatto vivere un senso di orgoglio fortissimo, sia per il fatto che siamo i suoi familiari, sia per il fatto che siamo calabresi e italiani.
Infatti nel momento in cui ha preso la statuetta in mano, quel richiamo all'Italia è stato indicativo.
Sì, bellissimo, bellissimo. Io avevo letto il discorso che si era preparato.
Ah, era diverso?
No, alla fine... Cioè non c'era viva l'Italia, però alla fine comunque c'era un messaggio in italiano. Abbiamo collaborato un po' tutti, io e i miei cugini, a controllare questo discorso per vedere se eravamo tutti soddisfatti.
Quindi un discorso collettivo.
Poi ho parlato con lui ieri e ha detto che alla fine gli è venuto questo slancio di dire viva l'Italia e da lì un po' si è dimenticato tutto il resto.
Quindi proprio istintivo quel viva l'Italia.
Sì, è stato istintivo, è stato molto istintivo, sì.
Un gran saluto all'Italia, viva l'Italia, un grande abbraccio.
Mauro Fiore, che da piccolo ha lasciato Marzi per ritrovarsi da grande sul palco degli Oscar, tornerà nel suo paese d'origine a giugno. Allora, dicono i suoi compaesani, lo festeggeremo come si deve.
Italia in controluce.
E ora invece una storia che viene dal passato è quella di una trattativa che non si è mai saputa durante la Seconda Guerra Mondiale. Ce la racconta Daniele Biacchessi.
Stalingrado, inverno 1942-1943. La sconfitta dell'esercito tedesco mette in moto ripercussioni su scala continentale. La forza dell'Unione Sovietica paventa non solo i nazisti, ma anche gli americani. E in questo contesto nasce un lungo, concitato e fino ad oggi mai del tutto chiarito negoziato segreto tra Germania nazista e forze alleate. I generali del Terzo Reich intendono ottenere la possibilità di spostare l'esercito tedesco dal nord della penisola alla Germania per un'ultima disperata difesa dall'invasione sovietica. Per gli alleati la contropartita sarebbe la fine rapida e senza spargimenti di sangue della campagna d'Italia e l'inizio di una nuova partita globale. Ma cosa ricevono in cambio i nazisti? Cosa gli è stato promesso in cambio della loro collaborazione? A queste domande risponde per la prima volta uno storico, Pino Adriano, nel suo libro L'intrigo di Berna, edito da Mondadori.
L'intrigo di Berna è una partita a poker, mi piace definirla così, una partita a poker lunga, estenuante, complicatissima, fra i servizi segreti americani, da un lato, l'Official Strategic Service di Allen Dulles a Berna, e i servizi segreti tedeschi delle SS, che in questo caso sono rappresentati da Karl Wolff, generale delle SS, pupillo di Hitler e di Himmler e plenipotenziario in Italia. Una vicenda che si svolge negli ultimi mesi della Seconda Guerra Mondiale e che ha come bottino questa partita la fine della guerra in Italia.
Una sorta di resa a condizioni ben prima di quella che poi si è vista intorno all'aprile del 1945.
Esattamente. Ora questa partita che i storici conoscono come Operation Sunrise è il nome che gli americani danno a questa trattativa segreta. Documenti, soprattutto quelli più recenti, desecretati negli ultimi tempi, mostrano come alcuni documenti in particolare, come i diari dattiloscritti di un ufficiale, un tenente delle SS che partecipava a questa operazione, mostrano come i servizi segreti tedeschi fanno partire questa manovra nell'autunno del 1944. Quello che si scopre è che i tedeschi vorrebbero offrire agli americani e agli inglesi l'Italia su un piatto d'argento, come dicono loro, a condizione che gli americani e gli alleati occidentali lasciano rientrare l'esercito tedesco in Germania per fermare l'avanzata sovietica. Bisogna tener conto del fatto che in Italia ci sono ancora alla fine del 44, diciamo al di sopra della linea gotica, ci sono 800.000 soldati della Wehrmacht.
È tutto per Italia in Controluce, potete scriverci controluce@radio24.it per raccontarci le vostre storie, ci sentiamo oggi all'edizione delle 13.30.